occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 7:51 minuti del mattino in questo venerdì 19 di maggio, giornata che naturalmente chiude come sempre la settimana del demone del tardi e che preannuncia come prologo dimesso l'irruzione della professoressa Di Stefano con il giorno delle locuste. Un professor Di Stefano, lo dico subito, oggi in remoto e scopriremo perché. Comunque, in attesa di tutto questo, facciamo quello che dobbiamo fare. E allora, da dove cominciamo? Beh, cominciamo da un motto di quelli scolpiti nella pietra, il motto che dice: non sono gli anni, sono i chilometri. Chi lo diceva? Lo diceva Indiana Jones. Tutto vero, ma sono pure gli anni. E se di anni ce ne hai 80 come Harrison Ford, parrebbe difficile tornare a fare l'avventuroso archeologo. E invece eccolo di nuovo qua nel quinto capitolo della saga firmata Steven Spielberg, presentato ieri al Festival di Cannes, che non è, attenzione, Indiana Jones la casa di riposo maledetta, perché Harrison Ford è tornato giovane grazie alla tecnologia. Cose che succedono non nella vita, purtroppo, altrimenti cercherei di avvalermene subito. Succedono nel cinema e anche dentro a Forza Italia. C'è Indiana Jones sui giornali di oggi e accanto a Indiana Jones c'è anche la russa, che nei film di Indiana Jones farebbe la parte del cattivo, quello che a Berlino i libri non li legge ma li brucia. E invece la russa ieri era a Torino a inaugurare il Salone del Libro, che è un po' come Gargamella che inaugura il Festival dei Puffi o Briatore che inaugura il Forum del Terzo Settore. C'era lui, la russa, e c'era San Giuliano, e naturalmente c'era l'addio di Nicola La Gioia, il cui successore padre sarà probabilmente Pino Insegno. I mugugni della casta dei libri sorpassata dalla cultura di destra. È così che titola il giornale sul nuovo salone del libro, e questa cultura di destra, il giornale la esplicita poi a pagina 23 con un Gabriele D'Annunzio, il Dante del XX secolo, e illustra il legame profondo tra i due poeti guerrieri, niente meno. Presto, chiamate subito Indiana Jones. Intanto San Giuliano ha promesso un bonus agli under 35 che vogliono aprire una libreria, che in un paese dove non si legge non sembra essere poi un grandissimo incentivo, che forse sarebbe bene incentivare la lettura e dare magari un bonus per chi legge, che sarebbe pure un modo per sostenere le librerie. Ma intanto aspettiamo magari che arrivi il bollino del Made in Italy sui nostri libri, che è un niente che te li ritrovi lì da qualche parte, i cinesi a scrivere romanzi mandarini spacciati per romanzi italiani, come già succede con il parmigiano. Per quanto riguarda la ristorazione siamo già ok, nel DDL sul Made in Italy che arriverà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana c'è il bollino per i ristoranti italiani nel mondo, roba che evidentemente farà tirare giù la serranda TripAdvisor e alla guida Michelin. Ma però accanto al Made in Italy c'è soprattutto il Made in India, perché, ed è forse questa la notizia più interessante del giorno, l'India si prepara a diventare il nuovo centro mondiale dell'high-tech, con Amazon, Apple e altri colossi che, complice la crisi geopolitica mondiale, stanno spostando investimenti e produzione dalla Cina proprio lì in India. Poca cosa, naturalmente, rispetto all'accordo sui microchip stretto dalla Meloni ieri a Tokyo e che oggi viene sbandierato dai giornali della destra. C'è Libero, per esempio, in modalità Ovra, che titola La sfida di Giorgia tra i sette grandi. Il premier rinsalda la cooperazione militare col Giappone, roba che non accadeva dai tempi dell'asse, quello là, ci avete presente. Restando però sulle colonne del Sole 24 Ore, c'è anche un'altra apertura interessante che riguarda i giganti delle telecomunicazioni. I giganti europei delle telecomunicazioni sempre più alle prese con una crisi dettata dal calo dei ricavi e dalla forte concorrenza sulle tariffe. E quindi che succede? Che dopo Vodafone, che ha tagliato 11.000 posti di lavoro, ieri è toccato a British Telecom annunciare 55.000 licenziamenti entro il 2030. La società conta di fare affidamento su una forza lavoro ridotta e costi significativamente più bassi, ha detto il CEO Philip Jensen. Circa 10.000 addetti saranno sostituiti da processi digitali, automazione e intelligenza artificiale. Magari se riusciamo a fare in modo che i processi digitali, l'automazione e l'intelligenza artificiale si concentrino sul ringiovanimento di Indiana Jones, forse è meglio, lasciamo poi tutto il resto a un altro tipo di dinamiche. E poi, naturalmente davanti a tutto c'è l'alluvione e c'è la caccia al colpevole, che non è naturalmente il cambiamento climatico, ma lo dicevamo ieri per i giornali della destra, è stato il PD. Ma adesso accanto al PD ci sono anche loro, gli ambientalisti. Duplice attacco che arriva dal ministro Pichetto Frattin, spalleggiato oggi in prima pagina dal Foglio con il direttore Claudio Cerasa, che titola Ambientalismo colpevole, no alle dighe negli Appennini, no alla protezione dei fiumi, no ai progetti legati alle rinnovabili. Le alluvioni in Emilia Romagna confermano che gli ambientalisti ideologici sono i nuovi nemici dell'ambiente. Ora che gli ambientalisti a volte siano un pochino rigidi ed eccedano eccessivamente nel no, ci può anche stare che da lì siano diventati i responsabili dell'alluvione in Emilia Romagna, pare un filo troppo. E poi c'è invece il Fatto Quotidiano che si posiziona un po' dalle parti di Libero, che dice è stato il PD, perché il Fatto Quotidiano oggi titola La legge Bonaccini anticonsumo di suolo è riuscita ad aumentarlo, il ventaglio delle responsabilità presunte, lo vedremo tra poco all'inizio della seconda parte del Demone del Tardi, che oggi come tutti i venerdì è un po' più breve perché poi c'è il professor Di Stefano. Ma intanto ci sono i titoli delle 8 e poi torniamo a leggere i giornali insieme a voi.
le soleil, les nuages, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les dieux sont ravis. Le métro c'est tout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti a dit boîté qui s'exprime violemment. Y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Rillette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri.
Voilà l'été, toujours l'été, alla faccia di Harrison Ford. Siamo noi che cominciamo a tornare giovani con quell'atmosfera pacianchera da anni 90, con la Mano Negra, Manu Chao e le Negre Sphere, che come sapete apriranno con un loro concerto la Tre Giorni di Olenidis Pop, la festa di Radio Popolare che torna quest'anno nella sua dimensione naturale. L'appuntamento, segnatelo dappertutto, scrivetelo sui muri, sui tavoli, sui banchi, sugli stipiti. 9, 10, 11 giugno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini si comincia il venerdì e il concerto delle Negre Sphere sarà solo una delle tante cose che ci saranno quel giorno e poi si va avanti per altre 48 ore. Il tutto 14 euro se volete comprare il biglietto per 3 giorni, 7 euro se invece volete venire o potete venire un giorno solo. Sono talmente tante le cose, le abbiamo anticipate, che se le dovessi dire adesso mi mangerei i 7 minuti e mezzo che ho a disposizione e quindi rimandiamo all'ascolto della programmazione di Radio Popolare da qui al 9 giugno per in modo che vi possiate segnare anche il dettaglio delle tante cose belle che ci saranno a All You Need Is Pop. Intanto riprendiamo rapidamente i giornali. Dicevamo che la postura per certi aspetti è un po' quella da delitto di Garlasco, da strage di erba, ovvero chi è il colpevole per l'alluvione in Emilia Romagna. E siccome invece di guardare alla luna si guarda il dito, il cambiamento climatico sta momentaneamente a margine e invece il ministro Pichetto Fratin punta il dito contro gli ambientalisti. La stessa cosa, dicevo, fa il Foglio con il suo direttore Claudio Cerasa, che scrive di ambientalismo colpevole che dice no. Poi c'è Libero e altri giornali della destra, che è stato il PD. Si affianca il Fatto Quotidiano con la legge Bonaccini anticonsumo di suolo è riuscita ad aumentarlo, titolo della prima pagina di oggi. Repubblica invece apre con il disastro dei soldi mai spesi e qui si riparte dal 2017, quando quando venne varata dal governo Renzi Italia Sicura, e da allora i soldi potenzialmente disponibili per mettere in sicurezza, cominciare a mettere in sicurezza il territorio, sono rimasti lì, ne scrive Fabio Tonacci. Se abbiamo il tempo poi andiamo a riprendere il pezzo. Il Domani invece titola "Vittime e fango in Emilia Romagna, ma Meloni non riunisce il governo", governo che è complice anche la trasferta di Hiroshima, non dovrebbe riunirsi fino al 23 sul tema. "Sommerso italiano" invece è il titolo che fa il Manifesto, il Manifesto che, come altri quotidiani, richiama in prima pagina la scomparsa di un grandissimo attore viscontiano come Helmut Berger, che è morto ieri a 78 anni, l'attore cult dalla Caduta degli Dèi a Ludwig. In prima pagina il Manifesto ci porta anche in Nicaragua con Gianni Beretta, che racconta questa singolare storia. Singolare forse non è la parola adatta, ma la parola adatta ce la mettete voi. Re Felipe VI in persona ha ricevuto l'altro giorno nella residenza privata dei Borboni il nuovo ambasciatore del Nicaragua in Spagna. E chi è il nuovo ambasciatore del Nicaragua in Spagna? È niente poco di meno che Maurizio Gelli, il figlio del venerabile, scelto dal governo di Daniel Ortega, lo stesso Ortega che ha destinato il nipote di Licio Gelli, che si chiama Licio pure lui, all'ambasciata dell'Uruguay. E quindi abbiamo due Gelli ambasciatore, come scrive Gianni Beretta, come gli eredi Gelli siano diventati nicaraguensi e diplomatici, è una storia che parte negli anni 70 e coinvolge Calvi, il banco ambrosiano, Gelli Senior, l'Uruguay e un po' di altri personaggi. Anche la marcia delle bandiere, la marcia della destra israeliana sui territori palestinesi, sulla prima del Manifesto, si è riversata ieri sul settore palestinese di Gerusalemme, sulla spianata di Al-Aqsa. Tra gli slogan più scanditi, scrive Michele Giorgio, "Morte agli arabi" e "Andate a Gaza". Ha aggredito anche un reporter di Arez. "Prove di riemersione", il titolo che fa invece oggi Avvenire, che come altri quotidiani dà rilievo in prima pagina a Banca Italia, che dice no, o meglio che ve la scordate, la flat tax, disuguaglianze e deficit, i rischi della flat tax, la riforma fiscale disegnata dal governo, mancano le coperture, la flat tax è poco realistica e potenzialmente iniqua perché mette a rischio il finanziamento del welfare. Da Banca Italia arriva un giudizio severo sulla delega fiscale, in particolare sul provvedimento bandiera del centrodestra, l'aliquota unica sul reddito posta come obiettivo di legislatura. Andiamo sulla prima del Corriere della Sera, anche qui la flat tax poco realistica, così come è stata presentata da Banca Italia. "Fango e vittime, paesi devastati" è il titolo che oggi sceglie il Corriere, che poi si concentra anche sul G7, Meloni e il G7 e la linea per frenare Pechino. Il Corriere della Sera, ma anche qui non è l'unico giornale a farlo, che racconta di come il Montana sia il primo paese, il primo stato ad aver vietato TikTok. Anche questa notizia, se abbiamo tempo, ma temo di no, la recuperiamo. Mentre il Salone del Libro e l'Europa del Calcio le ritroviamo affiancati sulla prima pagina della Stampa. Salone incantato, Europa stregata, partita la 35esima edizione del Salone del Libro, folla al Lingotto, ma 6 italiani su 10 non leggono. Lo dicevamo prima, possiamo spingere anche le librerie, ma se le librerie poi producono e vendono oggetti che non vengono consumati dal pubblico che dovrebbe leggerli, allora il problema resta. L'Europa stregata naturalmente si riferisce alla Juventus, che perde i supplementari con il Siviglia e perde la finale, cosa che invece non accade alla Roma. Roma d'acciaio 6 in finale, titola raggiante il Messaggero. Non l'ho vista, ma mi raccontano che sia stata una delle più grandi barricate della storia, roba da fare in pallighiera Stalingrado con con 22 giocatori nell'area della Roma dal primo all'ultimo minuto. Naturalmente anche il Messaggero si concentra nel titolo principale sull'alluvione in Emilia Romagna, mentre il Giornale sceglie come titolo il tema dell'abuso d'ufficio: una condanna su 100, così si blocca l'Italia, il 99% delle inchieste contro gli amministratori non porta a nulla, ora la maggioranza cancelli il reato. È partita la campagna contro il reato di abuso d'ufficio ed è stata anche presentata una legge, perché poi il titolo del Giornale si rifà al dossier presentato da Enrico Costa di Azione insieme alla proposta di legge per abolire proprio il reato di abuso di ufficio. A proposito di Azione, oggi c'è l'ultima puntata settimanale della sitcom che ha come protagonisti Renzi e Calenda. Non abbiamo tempo di parlarne e di raccontarla nel dettaglio, ma se volete vi assicuro che fa riderissimo anche oggi. E poi, a proposito di calcio, se andiamo sulla prima pagina della Verità, attenzione perché c'è un Giorgetti shock: sequestrare lo stadio alla Juventus. Parla il ministro dell'economia, se colpevole non le vanno tolti i punti, le vanno tolti i soldi, e quindi deve essere sequestrato lo stadio. C'è anche un catenaccio sulla prima della Verità che riguarda l'INPS e l'editore di Renzi. Con Tridico, scrive la Verità, le case INPS all'editore di Renzi. Il presidente Grillino ha dato in esclusiva un pezzo del patrimonio immobiliare dell'ente ad Alfredo Romeo. L'accordo non prevede obiettivi né misurazione dei risultati. La Corte dei Conti segnala perdite da decine di miliardi. Ancora Indiana Jones, eccolo qua, che torna ad 80 anni sulla prima del Giorno, che anche oggi ha una grande fotografia in prima pagina, ed è la foto di un uomo che pedala sott'acqua e che emerge solamente con il tronco. Una fotografia scattata in Emilia Romagna, nell'Emilia Romagna allagata senza fine, è il titolo che fa il Giorno. Per concludere, perché siamo già arrivati alle 8:15, la copertina odierna di Internazionale: c'è un ragazzino con zainetto e bicicletta. Cosa significa essere un maschio di 11 anni oggi? La crescita dei ragazzi è condizionata anche da influencer su YouTube e sui social, che spesso però veicolano idee violente e misogine. Con questo mi preparo a tirare giù la serranda della puntata odierna del Demone del Tardi. Tra poco in collegamento con noi il professor Andrea Di Stefano per una nuova puntata del Giorno delle Locuste.